Buongiorno a tutti, Ottoliner, ben ritrovati. Oggi sono qui con la mia immancabile Clara Statello e con Alberto Fazzolo. Con Alberto andremo a parlare, come al solito, di quello che accade nel mondo, come avviene spesso, insomma, come facciamo ormai da tempo negli incontri del sabato. Ecco, Alberto, parto subito, insomma, dalle notizie più recenti. Putin, durante i festeggiamenti del 9 maggio, ha detto che avrebbe combattuto l'Occidente per tutto il necessario. Che cosa si intende con tutto il necessario, se dobbiamo quindi intendere potenzialmente la necessità anche di allargare il conflitto, anche a fronte della mobilitazione del nucleare tattico nelle esercitazioni e a quanto sta avvenendo nel Caucaso, dove vediamo che Georgia e Armenia sono scosse da grandi proteste.
Sì, allora, la questione principale secondo me va ricondotta a quello che è il senso del conflitto in corso in questo momento in Ucraina, cioè il tentativo da parte della Russia di fermare un espansionismo occidentale che diventa sempre più pressante lungo i confini della fascia di sicurezza, di quella che la Russia tiene e considera la propria fascia di sicurezza. A fianco a questa valutazione di carattere geopolitico, la Russia ha sempre dichiarato che ci sta una di carattere più ideologico, cioè la ferma opposizione da parte della Russia ad ogni azione, soprattutto condotte dal mondo occidentale, di utilizzare e rispolverare vecchi arnesi del passato, quindi in particolare nazisti, fascisti, o robe del genere per usarli come manovalanza in queste operazioni di penetrazione. Quindi i due fenomeni sono strettamente correlati, quello geopolitico e quello ideologico, ma non perché ci sia un'ideologia nazista di fondo da parte degli stati occidentali, ma perché utilizzano questi fascisti e nazisti per le loro operazioni. Quindi quello che ha detto Putin all'inizio dell'operazione militare speciale 2 anni fa era proprio che voleva arginare queste due cose. Quindi se oggi mi domandi cosa significa il senso dell'andare avanti fin quando sarà necessario a lottare, beh, è sostanzialmente questi due punti. Finché non ci sarà la sicurezza per la sopravvivenza della Russia, quindi non ci sarà una costante pressione da parte degli stati occidentali sui propri confini e finché non si smetterà di rispolverare dal passato questa, la bestia fascista. Perché ricordiamolo che la Russia tutti gli anni alle Nazioni Unite prova a riproporre, a mettere alla prova anche in un passaggio formale gli stati occidentali cercando di fargli votare una risoluzione sulla condanna del nazifascismo. E beh, questa risoluzione spesso trova ostruzionismo da parte degli Stati Uniti, alcuni stati europei, in Ucraina. Quindi un qualcosa di abbastanza grottesco e surreale, ma quello è un passaggio formale. Poi nel sostanziale lo si vede in quello che stanno facendo gli stati occidentali, tanto in Ucraina quanto in altri paesi, in parte la Polonia, le Repubbliche Baltiche, dove si foraggia il nazionalismo e la riabilitazione dei mostri del passato proprio per cercare di creare un fronte compatto contro la Russia. Sostanzialmente si vanno ridefinendo le stesse squadre di 79 anni fa. Detto ciò, tu hai fatto un riferimento a un'esercitazione militare russa che c'è stata nei giorni scorsi, quella di risposta e quindi di contrattacco anche con l'utilizzo di armi nucleari tattiche. Io sono contrarissimo alla definizione di armi nucleari tattiche perché è una cosa ad uso e consumo soltanto delle grandi masse, perché l'arma nucleare è arma nucleare, punto. Non c'è differenza tra arma tattica e arma strategica, è solamente una finzione. La differenza che possiamo vedere è dimensionale, sia nella gittata del vettore che la trasporta, quindi se viene la stessa testata nucleare viene messa su un missile che va un po' più lontano, viene considerato strategico, mentre se il missile va un po' più vicino viene considerato tattico. Ma questo è a prescindere dalla potenza della testata. Qualcuno dice che c'è un limite indefinito, fino al quale la potenza della testata viene considerata tattica e quando è un po' più potente viene considerata strategica. Valle. Non è assolutamente vero, non esiste questo limite, non esiste questa differenza perché sono tutte armi nucleari e quando si passa la linea rossa dell'utilizzo delle armi nucleari, poi si innesta una spirale con la mutua distruzione assicurata, quindi comunque l'olocausto nucleare. Per queste ragioni, secondo me, la differenza tra armi nucleari tattiche e strategiche è stata introdotta artificiosamente nel dibattito mediatico per cercare di sdoganare l'uso del nucleare. per cercare di renderlo come al di fuori dalla sfera del tabù, come viene considerato fino adesso, ed è un qualcosa davvero pericoloso da respingere in tutti i modi. Per quello che invece mi chiedevi, l'ultima parte della domanda, che era molto articolata su la ridefinizione degli assetti in Georgia e in Azerbaijan, è evidente che ci sta un'azione di botta e risposta nei tentativi di spostamento da aree di influenza del mondo occidentale o del mondo orientale, con delle peculiarità estremamente interessanti. E vabbè, sull'Armenia lo sappiamo che il governo che si è spostato nella sfera di influenza occidentale, in particolar modo che ha iniziato a strizzare l'occhio alla Francia, si è ritrovato un po' scoperto da parte degli altri stati occidentali, in particolare degli Stati Uniti, e questa cosa ha portato alla perdita del Nagorno-Karabakh con quell'operazione condotta dall'Azerbaigian. Ma quindi lo stesso scontro tra Francia e soprattutto Stati Uniti noi lo vediamo riproposto anche in Georgia, dove qui lo scontro è un po' più complesso, perché a tre: da un lato ci stanno delle forze filo statunitensi, dall'altro ci sono delle forze filo, chiamiamole francesi, però sostanzialmente filoeuropeiste, che si scontrano tra di loro, e in mezzo a tutto questo ci stanno anche delle forze politiche, badate bene, politiche, che sono più orientate ad avere un buon rapporto con la Russia. E qui il paradosso dov'è? Che viene dipinta come antidemocratica una legge del Parlamento georgiano fatta a maggioranza, quindi nel pieno esercizio delle funzioni democratiche, soltanto perché è distensiva nei confronti della Russia. Adesso si arriva a demonizzare anche l'esercizio democratico solo perché esprime un'opinione diversa. Beh, è un bel cortocircuito logico.
Senti Alberto, prima di cambiare area geografica e quindi di lasciare la parola a Clara, volevo chiederti qualche riferimento invece per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Come procede la situazione e che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e settimane?
Beh, facendo anche una rapida carrellata della rassegna stampa degli ultimi giorni, si vede evidentemente, balza subito all'occhio il fatto che è sempre più marcato il fenomeno del riposizionamento da parte di molti media che dicono sostanzialmente che oramai la guerra è finita, che non, fin da principio non c'era modo di vincerla militarmente e che quindi bisogna aspettarsi sostanzialmente il collasso del sistema di difesa ucraino, quindi una sorta di 8 settembre ucraino. Stanno preparando il terreno a ciò. Quindi da un lato la guerra militare è evidentemente segnata, come ci ostiniamo a dire da più di due anni, dall'altro si apre un nuovo fronte particolarmente interessante, che è quello della guerra economica, perché è stato trovato l'accordo in seno ai paesi occidentali, all'Occidente collettivo, per la gestione degli asset, dei profitti, soprattutto degli asset sequestrati ai russi, per destinarli all'Ucraina. Stiamo parlando di un 3 miliardi l'anno, che poco non è, comunque non è una cifra che ti risolve il conflitto. Ma la cosa interessante di questa azione è che è una coltellata alla schiena a tutti i capitalisti, perché il capitalismo si basa fondamentalmente sul rispetto della proprietà privata, e invece il sequestro di questa ricchezza per destinarla poi ad altri, quindi un esproprio, è un qualcosa che fa saltare tutte le regole del gioco del capitalismo. E questo si traduce in una contropartita anche da parte russa, che sta puntando molto sulle nazionalizzazioni degli asset stranieri in Russia. I casi più eclatanti che abbiamo visto sono quelli di Ariston e Bosch. Qualcuno direbbe l'italiana Ariston, io direi no, perché visto che c'ha la sede legale in Olanda, adesso si appellasse al governo olandese per far valere i propri diritti di proprietà sull'impresa e non venisse a rompere le scatole al governo italiano per cercare di mettere una pezza ai danni che hanno fatto. Ma soprattutto si inizia a parlare in maniera sempre più insistente di un'altra serie di nazionalizzazioni nel settore automobilistico, della produzione automobilistica in Russia, che potrebbe davvero creare anche un polo emergente automobilistico, un nuovo attore globale che potrebbe anche avere interessanti risvolti sul mercato internazionale dell'automobile.
Clara?
Sì, io prima di passare all'altro, al tema, alla Medio Oriente, però vorrei fare una riflessione su quello che ha detto prima Alberto, sia sulla differenza fra armi tattiche e strategiche. Senza entrare in un discorso molto militare, credo che la differenza principale, come se l'ha detto tra l'altro con Mini sia nel campo di utilizzo, ovvero che le armi tattiche, le armi strategiche sono per lo più a lunga gittata, sarebbero delle armi ad uso istantaneo, probabilmente perché subito dopo ci sarebbe l'olocausto nucleare, in quanto determinerebbero una reazione immediata degli Stati Uniti, mentre invece le armi tattiche sarebbero utilizzate in Europa, trasformando probabilmente l'Europa in un cimitero nucleare. Da questo punto di vista volevo chiederti se invece reputi che potrebbe appunto esserci questo rischio di escalation, quindi un'estensione del conflitto all'Europa che tiene però fuori gli Stati Uniti, che è del tutto evidente che abbiano intenzione di appaltare il conflitto all'Europa.
Vai Alberto.
Sì, secondo me questo è l'interesse maggiore degli Stati Uniti, ce lo insegnano le ultime due guerre mondiali che non sono state combattute sul territorio degli Stati Uniti, anche se entrambe combattute dagli Stati Uniti. La prima in realtà per pochissimo è stata una comparsata sul finale, in qualche misura anche sulla seconda, però questo è un discorso un po' più ampio che adesso non affronterei. Quindi indubbiamente l'obiettivo degli Stati Uniti è la destabilizzazione di un competitor mondiale che, finché rimane come è stata fino adesso sul piano economico, uno potrebbe anche magari non impuntarsi, perché potrebbe vedere delle opportunità di sviluppo alternativo, di definizione di un mondo diverso che potrebbe nascere da questa crisi, quindi magari potrebbe anche prenderla di buon grado, mentre se si inizia a parlare dell'utilizzo di armi nucleari sul nostro territorio, penso che siano davvero in pochi a vederla in maniera positiva con questa cosa, con tutto lo sforzo di ottimismo che si possa fare.
Per quanto invece riguarda lo scenario medio orientale, almeno apparentemente siamo quasi alla rottura fra Washington e Tel Aviv, in quanto Biden ha messo un opt-out a Netanyahu: se ci sarà l'invasione a Gaza, noi interrompiamo immediatamente la fornitura di determinati sistemi d'arma. Si parla più che altro di armi di grossa portata che potrebbero fare molti danni se utilizzati a Rafah, considerando la densità di popolazione che c'è in questo momento, perché Rafah era stata utilizzata finora come campo profugo praticamente, e adesso non è possibile effettuare un'evacuazione in sicurezza della città, per il semplice fatto che non ci sono più posti in cui portare i palestinesi. Vorrei chiederti cosa ne pensi quindi di questo contrasto fra Israele e gli Stati Uniti, ricordando che Israele, comunque gli Stati Uniti sono il principale partner di Israele, che chiaramente anche a Washington, al Congresso, i repubblicani stanno tenendo testa, vogliono sostenere Israele sino alla fine, tant'è che il Johnson, il capo del Congresso, si è indignato davanti alla possibilità di interrompere la fornitura di armi. Questa minaccia di divorzio la consideri concreta oppure è soltanto, diciamo, un'arma retorica, che ha soltanto, insomma, un utilizzo strumentale di Washington?
Partiamo dal concetto che un intervento militare a Rafah sarebbe non un disastro umanitario, sarebbe un qualcosa di paragonabile alle peggiori pagine della storia moderna, sarebbe una mattanza che ci riporterebbe indietro di 79 anni, anche questo. E quindi sarebbe sicuramente il superamento anche qui della linea di non ritorno nei rapporti con Israele. Israele a quel punto si porrebbe dal lato sbagliato della storia in maniera irreversibile, e quindi questo cambierebbe tutti gli assetti anche di carattere geopolitico della regione. Detto ciò, gli Stati Uniti ovviamente non stanno conducendo questo braccio di ferro con Netanyahu soltanto per una questione umanitaria, non sono così buoni, non facciamoci illusioni. C'è secondo me il ciclo elettorale della presidenza degli Stati Uniti, quindi partendo dal presupposto che il governo israeliano e buona parte della società vede come interlocutore privilegiato negli Stati Uniti, e questo era già da prima, non è una cosa di adesso, Donald Trump rispetto a Joe Biden, quindi è evidente che i voti della comunità ebraica negli Stati Uniti andrà quasi esclusivamente a Donald Trump. Quindi partendo da questo assunto, Biden ha detto vado a prendere i voti sostanzialmente da qualcun'altra parte, quindi davvero nelle aree progressiste e soprattutto in quel serbatoio di voti sterminato dell'astensionismo islamico. Ma detto ciò, c'è anche una questione molto importante di prestigio, perché noi ricordiamoci come veniva trattato male Bush Junior da Ariel Sharon, che veniva davvero bisfrattato e umiliato anche pubblicamente da Sharon, che faceva quello che gli pareva. Invece Biden in questo modo sta riaffermando non tanto una posizione personale di prestigio, ma una posizione americana che era seriamente stata minacciata dall'adesione ai BRICS dei paesi dell'area medio orientale. Quindi riaffermando il ruolo degli Stati Uniti, Biden si rafforza anche nel ciclo elettorale. Questo l'ha fatto soprattutto negli accordi che ha stretto con la Giordania, che è riuscita a trascinarla addirittura in un'azione militare a difesa di Israele, e con qualcosa che continua ad andare avanti con la Palestina. Ma detto ciò, ricordiamoci con l'Arabia Saudita. Detto ciò, ricordiamoci pure che un primo lotto di armi è già stato bloccato, e questo è un qualcosa che già riesce a destabilizzare l'opinione pubblica israeliana, che inizia a non sentirsi troppo sicura, perché ricordiamoci che Israele è circondata da paesi ostili che, soprattutto dopo quello che è stato fatto negli ultimi 7 mesi, è pronto tutto il circondario a fargli pagare il conto, e se si trovasse sguarnita dal punto di vista militare sarebbe in una situazione estremamente problematica. E per questo proprio ieri il presidente Netanyahu ha detto che sono pronti anche a difendersi con le unghie, ma che continueranno a lottare, ma cosa che nell'opinione pubblica israeliana ha lasciato davvero un po' con la perplessità di chi dice: ma davvero ci vuoi trascinare in qualcosa del genere?
Clara?
Sì, no, devo riattivare il microfono. C'è una grossissima risposta nelle università, tra gli studenti che protestano contro il genocidio in solidarietà alla Palestina. Abbiamo visto negli Stati Uniti una tremenda repressione, ma anche in Europa, in Olanda, in Francia, in Germania ci sono state durissime proteste. C'è in Spagna abbiamo visto che c'è la possibilità che 77 università pubbliche e private sono pronte a rivedere gli accordi con Israele, e anche in Danimarca ci sono state università costrette a rivedere la cooperazione con la ricerca israeliana, appunto per le pressioni degli universitari. Tu come vedi questa ondata di proteste? Se secondo te, insomma, promette bene, promette di essere una nuova ondata di ribellia fra gli studenti, fra i giovani, e che possa in qualche modo trascinare anche la società civile, ma soprattutto costituire una pressione politica che in qualche modo possa arginare il sionismo?
Proprio l'altro ieri è uscito un sondaggio che riguarda in realtà l'Italia, non l'Europa, in cui si dice che il 57% della nostra popolazione è contraria alla politica che sta portando avanti Israele, che questa contrarietà nei giovani tra i 18 e i 34 anni arriva all'85%. Quindi è evidente il sentimento popolare, non c'è nessun dubbio al riguardo. E quindi, visto in quest'ottica il fenomeno, quindi del sentire comune, ci porta a fare anche delle riflessioni sul livello di mobilità, che però sono un po' amare da dover fare, perché se in altri paesi questo 85% di giovani che sono contrari all'atteggiamento di Israele o addirittura solidali con la causa palestinese riesce a concretizzarsi in un movimento di massa che poi trova sponda in quelli che sono gli interlocutori diretti quotidiani di questo mondo giovanile, cioè gli apparati di formazione e universitari, in Italia tutto questo non sta succedendo. Quindi, a fronte di un 85% di giovani che la pensano in una maniera molto chiara, le mobilitazioni sono sostanzialmente ferme. Questo è un problema che riguarda la nostra capacità di organizzarci, di gestire le lotte, di pianificarle e di soprattutto relazionarsi, secondo me, tra vari gruppi che in qualche misura tengono in ostaggio la mobilitazione, che fortunatamente comunque riesce a partire anche da sola tra i mille rivoli della protesta e del dissenso.
Bene, e purtroppo, insomma, questo lo dico per i nostri spettatori, stiamo registrando, è il 10, e proprio adesso ho ricevuto notizie, in realtà, che anche questa mattina il movimento studentesco, soprattutto degli studenti medi, avrebbe subito un'aggressione particolarmente violenta, cruenta, da parte delle forze dell'ordine. E questo non lo riesco a capire dai messaggi che ricevo, perché li sto ricevendo tutti ora, però insomma questo per venire incontro a quanto avete affermato fino adesso, cioè che sicuramente i giovani si stanno mobilitando in modo autonomo, ma purtroppo forse proprio questa scelta di mobilitarsi da parte dei ragazzi sta scatenando anche una brutale repressione, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa e, ahimè, proprio in queste ore anche a Roma, in Italia. Io quindi ringrazio i nostri spettatori, ringrazio Alberto Fazzolo, ringrazio Clara, ricordo a tutti quanti di iscriversi al canale, e il nostro pensiero va ovviamente ai ragazzi picchiati questa mattina, speriamo che stiano tutti quanti bene e che chi non sta bene possa quantomeno avere giustizia, e ci vediamo alla prossima.
Gli mandiamo la solidarietà, ovviamente.
Certo, beh, sottinteso chiaramente.